ed ora veniamo ai movimenti invece contemporanei, a partire da un convegno dal titolo La rivoluzione possibile, che si terrà tra una settimana esattamente, sabato prossimo. Ma introduce, conduce la conversazione con Liliana Moro dell'Università delle Donne, Manuela Cartosio, che vi darà tutte le indicazioni che poi io ripeterò anche.
Il libro del gruppo Donne, scrittura della Libera Università delle Donne, Pensare la cura, curare il pensiero. Il documento La cura del vivere del gruppo del mercoledì, sono femministe di Roma che si riuniscono in quel giorno presso la Casa Internazionale delle Donne e che è stato allegato come supplemento al Leggendaria dello scorso settembre. Il documento manifesto immagina che il lavoro del gruppo lavoro della Libreria delle Donne. Sono i tre testi base del convegno La rivoluzione possibile, che si terrà sabato 18 febbraio, tra una settimana quindi. Lo hanno organizzato e promosso proprio i gruppi che hanno pensato, prodotto, edito i testi sopracitati. Li accomuna la convinzione, direi la scommessa, che mettere la cura al centro delle relazioni tra persone e al centro della politica, farne cioè l'asse della vita e dell'azione, produca un rovesciamento. Rivoluzione quindi va intesa in questo senso di rovesciamento. Questa attenzione alla cura per il femminismo italiano è nello stesso tempo una scoperta tardiva e una novità. Negli anni 70 il movimento delle donne, se si fa eccezione per il gruppo che si chiamava di lotta femminista, snobbò platealmente il tema del lavoro domestico non pagato perché attirato molto di più dai temi, ad esempio, della sessualità. Nei decenni successivi il lavoro di cura e la doppia presenza sono stati temi indagati in lungo e in largo dalla sociologia di genere, e cito solo tre nomi che hanno quasi creato delle scuole, come quella di Laura Balbo, Chiara Saraceno e Marina Piazza. E intanto, nello stesso periodo, l'economista Antonella Picchio portava avanti, e continua a farlo tutt'oggi, la sua analisi del lavoro riproduttivo, invisibile perché non pagato e non pagato perché invisibile. Ora, la cura riprende la scena, con un'evidente connessione con la cura del mondo, con i beni comuni, con la conversione ecologica, ma con una novità grossa, ed è che la cura non è più in simbiosi con il termine lavoro. E parte da questa novità la nostra conversazione con Liliana Moro, della Libera Università delle Donne, coautrice di Pensare la cura e curare il pensiero. Ecco Liliana, non è autoevidente che ci possa essere una cura senza lavoro, mentre invece è un po' questo il punto di partenza da cui muove il vostro libro collettivo, che tra l'altro ricordo è il frutto di ben 2 anni di riflessioni di gruppo.
Noi abbiamo cominciato a mettere in discussione le nostre esperienze. Abbiamo visto che nelle nostre esperienze c'era un impasto di lavoro e cura, di fatica e soddisfazione, di obbligo e desiderio. Ed è difficile dentro lì fare delle distinzioni precise. Ci abbiamo messo un bel po' a lavorarci proprio per questa difficoltà. Come fai a tracciare dei confini netti tra lavoro e cura quando sei lì in cucina che fai un piatto che sai piacerà, che so, al tuo compagno, ai tuoi figli o degli amici che vengono a cena? È vero però che cucinare tutti i giorni 2 volte al giorno è un delirio. Allora, come fare appunto a fare una netta distinzione? È vero che abbastanza presto è emerso il tema della cura di sé nei nostri incontri. Che spazio concediamo a noi stessi? In questo caso è davvero difficile distinguere tra lavoro e non lavoro, anzi è proprio quasi impossibile parlare di lavoro, anche se ci siamo resi conto che può costare fatica prendersi cura di sé, proprio perché non siamo abituate. E ci siamo pian pianino rese conto che ognuno di noi stava in pratica realizzando della cura di sé proprio partecipando al gruppo, ritagliandosi del tempo e concedendosi il piacere, forse il lusso, di pensare e pensare insieme e fare questa cosa strana di tenere aperti gli spazi del pensiero, perché non è per niente scontato. Anche dedicare energie e tempo alla nostra comune passione per la scrittura, Ora, chiaro che è una passione, però non è che noi siamo delle scrittrici, cioè non abbiamo delle veleità letterarie, però abbiamo visto che usare la scrittura come strumento di cambiamento, cioè un modo per oggettivare quello che pensi, portarlo alla lettura delle altre, discuterlo, questo ci ha fatto andare avanti un po' proprio facendo questa fatica di approfondire e comunicare la nostra esperienza, ecco perché abbiamo scritto anche un libro.
Lasciami insistere però ancora a questa separazione tra cura e lavoro. L'ho vista nella prima parte del libro, quando voi parlate della cura degli altri, appunto. In qualche modo spiegate questa divisione distinguendo tra accudimento e cura. A me sembra che implicitamente sia un'ammissione che nel rapporto con gli altri la cura è scissa dal lavoro solo se il lavoro lo fa qualcun'altra, e in questi tempi ormai da anni in qualche modo lo fanno le donne migranti. Voi ne parlate, però è una presenza che resta lì, non è sviluppata.
Sì, è vero, noi ne parliamo, ed è vero che appunto su questa distinzione tra accudimento e cura abbiamo anche lì discusso, ridiscusso, e in parte il nodo rimane, c'è poco da dire, nel senso che è un po' di ambiguità, non è che la puoi sciogliere fino in fondo, però è chiaro che se tu non hai tutto il lavoro fisico in solitudine dell'accudimento di un malato, di un anziano, ma anche di un bambino, insomma, se non hai tutto il lavoro solo sulle tue spalle, lo puoi fare con più serenità. Però è anche vero che non puoi pensare di scaricare sugli altri, che poi appunto sono ancora il 90% donne, perché le badanti o le colf sono donne, solo la parte fastidiosa manuale e tenerti i sorrisi, le carezze, queste cose della relazione. Perché poi il rapporto con le badanti va curato, cioè non so se ti è mai capitato di vedere per esempio le ragazze o le donne che portano i bambini, evidentemente non loro, ai giardinetti, li vanno a prendere a scuola eccetera, come fai lì a parlare semplicemente di lavoro? Oppure come fa una madre a non curare appunto il rapporto con questa persona che sta un sacco di tempo con suo figlio? È evidente che ci deve essere.
Un altro punto è quello dell'ambivalenza della cura, esattamente come l'ambivalenza della maternità. Da una parte tu hai già detto che la cura è un laccio, un gioco, un'imposizione, ma è anche un modo per esercitare un potere, per essere vissuti come indispensabili da chi dipende dalle nostre cure. Ecco, come si esce da questa ambivalenza, da questo terreno scivoloso? Ci sono alcune posizioni eccessive, bizzarre addirittura, come quella della Badinter, che criminalizza l'allattamento al seno addirittura. Ecco, senza arrivare a questi eccessi, non c'è il rischio che sottolineare, enfatizzare la cura riporti le donne, le rimetta nella gabbia dell'obbligatività di una loro bontà naturale?
Noi non abbiamo voluto enfatizzare. Abbiamo voluto prendere la cura per le corna, cioè guardare dentro, in fondo, questo aspetto che è sicuramente un problema. Perché come mai ancora sono soprattutto le donne che svolgono lavori di cura? Come mai non si esce da uno squilibrio del carico del lavoro domestico tra uomini e donne? Non soltanto in Italia, dove abbiamo delle percentuali spaventose, ma anche in altri paesi dove la situazione può essere considerata migliore. Perché c'è questa vischiosità? Perché queste cose non cambiano? Secondo noi è perché non ci può essere solo un atteggiamento rivendicativo. Lava anche tu i piatti, caro mio, ci vogliono gli asili nido. Cioè, lui deve lavare i piatti e che ci vogliono gli asili nido, e devono essere anche fatti bene gli asili nido. Però il problema è che noi donne dobbiamo interrogarci su quanto siamo affezionate a questo ruolo da salvatrici del mondo. Abbiamo visto proprio che la gente ha paura di perdere un tratto identitario, qualche cosa di sé, nel fatto di mettere in discussione che noi veramente siamo quelle che risolveremo, in fondo con un po' di passione eccessiva, tutti i problemi, no? Allora lì sicuramente c'è del desiderio adattativo, no? Come si dice, cioè che noi ci facciamo andare bene anche quello che c'è un posto. Però forse c'è anche il fatto che ci sentiamo alla fine superiore agli uomini, perché noi stiamo dalla parte delle cose vere, della vita vera, delle cose fondamentali. E in nome di questo però alla fine accettiamo tutto. Cioè è un problema che noi donne ci dobbiamo porre, perché abbiamo questo atteggiamento. Certo, è un terreno scivoloso. E come il ghiaccio che c'è fuori in questi giorni, bisogna stare attenti dove metti i piedi, non vuoi cadere, però mica ti puoi chiudere in casa.
Ecco, ma nonostante questa ambivalenza, questa scivolosità, addirittura poi finite invece in una posizione molto forte e con delle ambizioni molto molto alte. E perché l'obiettivo un po' di tutto questo ragionare è che la cura addirittura sappia rigenerare la politica e che addirittura salvi il mondo.
Sì, sì, è vero, non ci siamo limitate. In realtà il problema è questo. Bisogna essere strabiche, secondo me. Bisogna guardare in alto con un occhio le stelle e con l'altro occhio guardare bene a terra dove metti i piedi. Cioè, tenere aperte tutte e due le cose. Vabbè, non avere fretta, ma scambiare appunto un po' l'ottica. Le donne non devono caricarsi privatamente, individualmente, delle situazioni, anche quelle politiche, per poi starci male, combattersi, eccetera, eccetera. Riconoscere invece il valore culturale della nostra esperienza, dare un valore politico, politico nel senso della polis, della collettività, al vissuto che abbiamo. Insomma, la crisi, quando io vedo le storie della Grecia, veramente mi si accappona la pelle, perché devi dare priorità allo spread piuttosto che alla vita della gente? Cioè, forse siamo arrivati a un punto dove davvero bisogna un po' cambiare. Certo, non è che adesso, perché arriviamo noi a dire queste cose, il mondo cambierà. Però, insomma, io credo che se noi, appunto, cominciamo a riconoscere il giusto valore ai nostri pensieri, soprattutto se usciamo dall'isolamento, per arrivare a una pratica collettiva, per arrivare a costruire delle reti. Oramai le donne si stanno muovendo, ci sono un sacco di realtà. Oltre a noi, non lo so, se non ora quando, l'agorà del lavoro. Le occasioni di incontro sono veramente tante. L'importante è uscire dalla solitudine e dalla depressione. Io credo che questa sia una rivoluzione possibile.
E questo è il titolo del convegno che, ripeto, si tiene sabato prossimo, 18 febbraio, a Milano. L'indirizzo è Corso di Porta Nuova 32, la sede è quella dell'Unione Femminile. I testi di cui vi abbiamo parlato sono Pensare la cura, curare il pensiero, che è un libro edito e scritto dalla Libera Università delle Donne. Poi il documento Immagina che il lavoro è stato redatto dal gruppo Lavoro della Libreria delle Donne. Il documento La cura del vivere, del gruppo del mercoledì. Sono femministe di Roma che si riuniscono in quel giorno presso la Casa Internazionale delle Donne, allegato come supplemento al Leggendaria dello scorso settembre.